Allora, oggi è la presentazione appunto della nuova edizione del Fabbro Anarchico. Io, come l'ultima volta nella presentazione del libro in Malatesta, ho questo terribile ruolo appunto di, come dice il compagno Gini, di fare Pippo Baudo Anarchico, e quindi parlerò i miei 10 minuti per introdurre Claudio Venza e soprattutto il video, nel senso che vediamo prima un breve video e poi appunto parla Claudio. Ho detto appunto nuova edizione di questo libro, non so se è proprio corretto, però insomma questo libro uscì, anche se in forma diversa, a metà degli anni 80, mi sembra 84,
In tasca a... Eccolo.
eccolo, per le edizioni dell'Antistato e
84.
84. Le 2000 copie che sono state stampate furono anche esaurite, e è un libro di circa 500 pagine, e soprattutto è scritto sostanzialmente in dialetto, o meglio in un mix tra dialetto e italiano. Io, se devo dire, sono molto... Cioè, a me questo libro proprio... Com'era scritto allora, ma anche come è scritto oggi, chiaramente, secondo me è un libro importante. L'ho trovato in biblioteca ad Amsterdam, quando sono andato lì all'istituto a studiare, a lavorare, eccetera. E insomma è stata una delle spinte per cominciare a fare ricerca continuare a fare ricerca sul Novecento e cominciare a fare ricerca sulla storia dell'anarchismo. E adesso appunto ne è uscita un'edizione in italiano, un'edizione ovviamente, come vedete, ridotta, nel senso che sono un po' più di 230 pagine, e soprattutto un'edizione in italiano. Questo per in qualche modo permettere una maggiore facilità di lettura, quindi una maggiore diffusione, e tra l'altro il fatto che sia uscito in italiano ha anche permesso una traduzione in castigliano, di cui è uscita appena un'edizione
In catalano
in
hai detto?
catalano, scusa.
Vedo che sull'ultimo numero di A la copertina è una breve presentazione dell'edizione catalana.
Dell'edizione catalana, e un'edizione in castigliano prima o poi forse
Sì,
uscirà.
uscirà.
Beh, questo libro ha diverse dimensioni o chiavi di lettura, diciamo. Innanzitutto proprio da un punto di vista, diciamo, storiografico, cioè dello scrivere la storia, perché è un'intervista, quindi chiaramente c'è la dimensione della storia orale, e perché è appunto un'autobiografia, che quindi è uno strumento particolare dello scrivere storico, no? Ora, tutti questi due metodi, diciamo così, se non sbaglio, Claudio, sono stati via via abbastanza bistrattati nella storiografia dei decenni passati. Voglio dire, gli storici, molti storici li hanno considerati come dei modi minori, in qualche modo, di fare storia. E invece quello che mi sembra, soprattutto l'autobiografia negli ultimi anni e la biografia, e per quanto riguarda la storia orale già da più tempo, sono stati rivalutati anche in ambito accademico, ma in generale nel fare storie, no? Quindi il racconto personale nella dimensione orale e nella dimensione della biografia autobiografia sono due, oggi considerati, mi sembra di poter dire, due mezzi assolutamente dignitosi e pregevoli, come dire, tanto quanto le fonti d'archivio, per intenderci, per fare storia. Quindi, da un punto di vista della storiografia, ci sono queste due dimensioni. E ovviamente, dal punto di vista della storia, ci sono anche qui diverse chiavi di lettura, e in particolare concernenti il ruolo degli anarchici nei diversi momenti, diciamo, fondamentali, fondanti della storia del Novecento. Poi ovviamente entreremo dentro a questi temi, io li elenco solo: la Prima Guerra Mondiale, il Biennio Rosso, quindi il 1920, l'esilio in Francia, cioè l'esilio degli antifascisti in Francia nel corso degli anni 20 e 30 soprattutto, e la rivoluzione e la guerra civile in Spagna. Non solo, viene affrontato il tema del dopoguerra in Italia, quindi il ruolo degli anarchici all'interno di una dimensione estremamente complessa, quale quella della guerra fredda e della divisione in blocchi contrapposto dei partiti di massa, eccetera, fino ad arrivare al 68. E ora tutte queste prospettive storiche, per così dire, o chiavi di lettura o temi che ci sono dentro questo libro, sono anche questioni politiche, cioè implicano in qualche modo delle scelte. Almeno questa è una, appunto, chiave di lettura che via via mi è venuta abbastanza spontanea leggendo il libro. Cioè, quando si parla della Prima Guerra Mondiale, la scelta è tra, per gli anarchici in generale, è tra diserzione o attività rivoluzionaria all'interno dell'esercito. E nel caso del Biennio Rosso, la grande questione è quella delle alleanze con le altre forze sovversive, con i repubblicani, con i socialisti e poi quando nasce il Partito Comunista. Poi ci sono le scelte dell'antifascismo, una volta, no, che per gli esiliati, per i cosiddetti fuoriusciti, e lì, diciamo, la grande questione che ritorna anche e soprattutto in Tommasini e nei compagni di Tommasini è la priorità, che è quella di uccidere Mussolini. Infine, cioè non infine, dopo, nella seconda metà degli anni 30, appunto, con, diciamo, l'epopea spagnola, ancora un'altra scelta, che è quella, per semplificare, per riassumere, tra rivoluzione e guerra civile. Quindi ancora una volta si pone il problema dei rapporti con le altre forze antifasciste e si porrà in maniera tragica il problema del rapporto con gli stalinisti. Rapporto con gli stalinisti che è anche una questione fondamentale del secondo dopoguerra, cioè quale rapporto hanno gli anarchici in generale con il Partito Comunista. E questa è anche un tema grosso, importantissimo, che viene fuori nella testimonianza di Tommasini. Infine il 68, quindi tutto il tema del rapporto tra i vecchi militanti come Tommasini e la nuova generazione di libertari, di anarchici, di contestatari, di capelloni, eccetera. Ora, a me sembra che su tutte queste possibili chiavi di lettura, su tutti questi temi, questioni, eccetera, domina qualcosa, che è la dimensione etica. E nella figura di Tommasini, penso che Claudio lo dirà molto bene, emerge fortissima, no, la dimensione, la tensione etica, e probabilmente questo è un tratto distintivo dell'anarchismo, del movimento anarchico inteso come come dire, insieme dei compagni e delle compagne anarchiche, e cioè che è un movimento sociale, ovviamente, e allo stesso tempo etico, fortemente etico. Due parole su Claudio prima di far partire appunto questo breve video, che è un'intervista a Tommasini. Claudio, direi che è la seconda volta che lo abbiamo qui, la prima non era troppi mesi fa, se non ricordo male, ed era per un cosiddetto controcorso sulla storia d'Italia, no? In occasione del 150esimo noi abbiamo pensato bene di fare un controcorso per, appunto, come dire, smitizzare la retorica con cui è stato propagandato, è stato diffuso questo anniversario nei media, sostanzialmente. E Claudio ha ovviamente raccolto la testimonianza di Tommasini alla fine degli anni 70, inizio anni 80,
1972,
pardon, e è, come sapete, autore di numerosi studi, in particolare sulla Spagna. Il suo ultimo libro sulla Spagna è questo qui, che c'è qui anche con un DVD, ed è un compagno attivissimo da decenni, e probabilmente è uno di quei compagni, no, che è anche, si può dire, un tramite tra la generazione dei Tommasini, per semplificare, e le generazioni di anarchici, diciamo, per intenderci, quelle a partire o attorno a Genova 2001, tanto per citare un evento, diciamo, importante di quest'ultimo decennio. E, direi video.
Sì, va bene. Questo video dura abbastanza, tre quarti d'ora, ma noi vedremo solo i primi 10 minuti con 2 o 3 interventi di Tommasini, e non solo quindi di Tommasini, e poi chi è interessato a vederlo completamente, ci sono qui delle copie in vendita, e questo lavoro di riproduzione è stato fatto da un compagno di Imola che si sta impegnando da molto tempo proprio in questo tipo di di attività di diffusione dell'esperienza e delle riflessioni anarchiche che passano attraverso le vite dei protagonisti.